Sei tu un dio?
No!
Allora... muori!
Lei, quando qualcuno ti chiede se sei un dio, tu gli devi dire sì!
E insomma, sarà il caso di ascoltare il saggio Winston quando in Ghostbuster dava un utile consiglio. Se qualcuno vi chiede se siete un dio, voi rispondete sì. Questa è Benvenuti a Gloomy Lake, siamo alla terza puntata e oggi, guarda un po', parliamo di Master. Vai con la sigla! Ed eccoci arrivati alla terza puntata di Benvenuti a Gloomy Lake. Come avevo anticipato nella pagina Facebook, oggi parliamo di Master. L'argomento è enorme, è vasto, ne potremmo fare puntate su puntate e magari le faremo. Oggi iniziamo parlando di Master che iniziano a masterizzare o masterare, a seconda di quale partito apparteniate. Vi ricordo che su Facebook potete trovare la pagina di Benvenuti a Gloomy Lake, trovate anche il profilo Instagram che è stato aperto da poco e sul quale nei prossimi giorni caricheremo immagini, video, queste cose qui, se avete la curiosità di vedere chi c'è dietro questa voce, e c'è sempre attivo il canale Telegram, anche qua cercate Benvenuti a Gloomy Lake. Per non complicare le cose, i canali li troverete con i nome della trasmissione. Oggi abbiamo detto parliamo di Master, lo faremo dando, spezzando la puntata in due, faremo questa prima puntata e una seconda puntata che sarà la parte 2 di questo argomento per parlare appunto a chi deve iniziare a masterizzare. Però prima di andare al nocciolo della puntata di oggi ci tengo a fare due anticipazioni di argomenti che tratteremo nelle prossime puntate. Non so esattamente ancora quali puntate, ma sicuramente diciamo a breve. Il primo dei due argomenti sarà la discriminazione e il rispetto al tavolo. Ovviamente per tavolo non si intende soltanto il, come dire, il legnoso tavolo da gioco, ma tavoli virtuali e in generale l'ambiente. Questo perché c'è una bellissima iniziativa di un gruppo di ricerca contro le discriminazioni nei giochi di ruolo che si chiama Donne, Dadi e Dati, che sta raccogliendo diverse adesioni da parte di giocatrici, giocatori e master, e sono molto contento, ma che ha anche ricevuto non molte ma aspre critiche da parte di persone che legittimamente possono pensare diversamente, ma che attaccano un po' troppo duramente e soprattutto, ho notato, con argomenti, come dire, da antropologia spicciola. Quindi magari fare qualche precisazione potrebbe essere doveroso. Poi queste persone sono, come dire, hanno tutto il diritto di mantenere la loro opinione, però almeno andiamo a trattare seriamente un tema e a discuterne seriamente se se ne ha voglia. Se si vuole fare soltanto polemica, buon per loro. Questo sarà il primo argomento. Il secondo argomento è un argomento che già intendevo trattare. Un mio amico poi mi ha contattato e mi ha chiesto esplicitamente di farlo, quindi diciamo che potrei anticipare una o due puntate su questo argomento rispetto a quanto prevedevo. Nello specifico sono due eventi a cui tengo moltissimo, che si svolgono durante il Lucca Comics e sono il torneo delle Ruolimpiadi e il torneo di Mastering. Appunto avvengono durante il Lucca Comics, io è da qualche anno che partecipo al torneo delle Ruolimpiadi con la squadra di cui faccio parte e che saluto perché sono tra l'altro miei grandissimi amici e ascoltatori, sono anche coloro che mi hanno convinto e spinto a fare questo podcast, che è la Compagnia della Breccia. Con loro è già 5-6 anni credo che partecipiamo alle Ruolimpiadi, e poi è da un paio d'anni che partecipo al torneo di Mastering, che è un torneo che si svolge in parallelo alle Ruolimpiadi, ma che è un torneo differente e premia le capacità appunto di Master, che è un po' l'argomento di cui trattiamo oggi. Ecco, sono due temi importanti, quello delle discriminazioni e quello delle Ruolimpiadi. Spero di avere anche i contributi di qualcuna di Donne Dadi e Dati per quanto riguarda la puntata sulle discriminazioni, e mi piacerebbe molto, qui lancio l'appello, anche se poi li contatterò comunque direttamente, ma lancio l'appello agli organizzatori delle Ruolimpiadi e del torneo di Mastering, perché mi piacerebbe avere anche il loro punto di vista, il loro racconto. Ecco, sono due cose a cui tenevo molto e che ci tengo ad anticiparvi. Adesso possiamo passare invece alla puntata di oggi e all'argomento di cui trattiamo, che è appunto il diventare master, per cui, come ho detto, parleremo soprattutto a coloro che vogliono iniziare o che hanno iniziato da poco a fare i master, anche se secondo me quello che diremo potrebbe essere utile a tutti, perché è frutto dell'esperienza che ho accumulato in questi anni appunto da master e da giocatore. E quindi passiamo proprio all'argomento di cui si parla oggi. C'erano molti argomenti di cui avrei voluto trattare, così ho chiesto un po' alle mie amicizie, alle mie ascoltatrici e ai miei ascoltatori quale potesse essere un argomento interessante, soprattutto per queste prime puntate, ed è venuto fuori questo: chi inizia a masterizzare. L'argomento è interessante anche perché introduco qui un termine antropologico e cercherò di spiegarvelo, che è comunque molto utile nella vita contemporanea, e cioè fare il master o la master è un habitus. L'habitus è un concetto, cerchiamo di spiegarlo in maniera un po' sintetica ma abbastanza comprensibile, è un concetto che deriva dall'antropologia e dalla sociologia francese e che descrive un apprendimento di, chiamiamole abitudini, come vedete i termini sono simili, ma l'habitus è qualcosa di più forte, di più profondo. Sono delle abitudini, delle lezioni, delle nozioni che vengono imparate dal nostro corpo. Per corpo non si intende soltanto la carne, la mera carne, ma anche il cervello, il corpo, la persona in generale. Un esempio abbastanza comprensibile, se avete la patente, è proprio guidare. Quando avete iniziato la scuola guida non avevate chiaramente l'habitus, e quindi ogni gesto, soprattutto durante le prime lezioni di guida, era molto ragionato, calcolato, forzato, ad esempio la partenza, cambiare marcia. Adesso chi guida da un po' di anni, questo movimento del cambiare marcia, per esempio della partenza, è abbastanza naturale, non ci si pensa quasi più. Eppure è una nozione che si è imparato, quindi come vedete un habitus è qualcosa che il nostro corpo e la nostra mente imparano, c'è una, anche volendo, una consapevolezza, quindi non si fanno le cose così a casaccio, però sono movimenti che col tempo diventano spontanei, è il nostro corpo che li fa, è quasi un'intelligenza proprio dei muscoli, delle ossa, eccetera. E così è ad esempio per chi danza, o ad esempio per chi fa arte, lo scattare la macchina fotografica, cioè, insomma, tutti esempi di habitus. Fare il master è un habitus. Come tale significa che è un qualcosa che va appreso nell'arco del tempo, è un qualcosa che si apprende attraverso la conoscenza, attraverso le nozioni, attraverso lo studio, chiamiamolo così, per spiegare, per fare intendere qualcosa di teorico, ma che si apprende anche nel corpo, perché fare il master non è soltanto qualcosa di teorico, ma è soprattutto qualcosa di pratico. Per questo motivo tratteremo alcuni argomenti che spezzeremo in due per non rendere la puntata troppo grossa, e cercheremo di spiegare perché analizzare questi elementi, rielaborarli, decostruirli, può aiutare ad apprendere quell'habitus che è essere master, e che quindi poi vi può portare più facilmente, più piacevolmente a diventare appunto master. Spieghiamo anche che spesso mi è capitato di leggere, di sentire, e anch'io in fondo lo pensavo prima, che diventare, che essere master fosse la naturale prosecuzione dell'essere un giocatore, e cioè è un po' come una sorta di evoluzione. In realtà non c'è niente di più sbagliato. Dal mio punto di vista sono proprio due strade parallele, ma totalmente divergenti, totalmente distaccate. Ci possono essere ottimi giocatori e giocatrici che però non sono ottimi master, così come ottimi master che non sono ottimi giocatori o giocatrici. Sono caratteristiche, sono cose diverse. È vero che spesso chi fa il master ha iniziato giocando e poi è diventato, ha provato a fare il master e lo è diventato, ma togliamoci l'idea che debba essere una naturale evoluzione. Sono proprio due strade diverse. Comunque sia, com'è come non è, siete arrivati a voler provare a fare questa esperienza di conduzione, di narrazione di una partita. Bellissima esperienza che però può mettere in difficoltà, può creare un po' di ansia. Da questo punto di vista userò come cavia una mia ex giocatrice che con un altro tavolo ha avuto la sua prima esperienza come master e dai racconti che ha fatto è stata un'esperienza un po' disastrosa. È un peccato, lei è comunque secondo me è comunque molto portata e la saluto anche, ciao Giulia, visto che probabilmente spero mi ascolti. Prenderò un po' quello che lei mi ha raccontato, la sua esperienza, come modello di analisi. E il primo elemento che proveremo a decostruire sono le regole di gioco. Le regole di gioco, lo sappiamo tutti, è un po' una verità lapalessiana, sono fondamentali per giocare, perché impostano il sistema di gioco, impostano l'andamento di un gioco di ruolo. Un master è tenuto a conoscerle. Insomma, se volete iniziare a masterizzare, sarebbe bene leggersi il manuale almeno una volta, una o due volte, e familiarizzare con quelle che sono le regole, l'ambiente, un po' tutte quelle particolarità. Soprattutto adesso che di prodotti ce ne sono tanti e ognuno ha suoi sistemi di gioco, sue ambientazioni, eccetera. Quindi conoscere le particolarità è un po' come conoscere l'ambiente nel quale bisogna fare esplorazione. Io devo sapere se andrò a esplorare un deserto o una foresta pluviale, ecco, almeno quello è il minimo. Dopodiché non fatevi prendere dall'ansia di dover conoscere le regole a memoria. Non è un esame universitario, quello di fare il master, e quindi non vi verranno dati voti. Di solito i primi a giudicarsi sono proprio gli stessi master che iniziano e normalmente mettiamo molta severità in questo giudizio, a parte quei caratteri un pelino più egocentrici e che quindi hanno un'altissima considerazione di sé. Ma insomma, leviamoci questa ansia. Le regole vanno conosciute, ma non serve conoscere tutta memoria, e proprio nelle prime volte in cui farete da master può capitare che nella confusione, nel momento di tentativo di gestire tutti gli elementi al tavolo, vi possiate dimenticare anche una regola che fino a 5 minuti prima sapevate. Nessun problema. Di solito il mio consiglio è questo: nella sessione 0, quindi quella preliminare, quella di costruzione dei personaggi, del gruppo, eccetera, parlate con i giocatori e dite tranquillamente che state iniziando a fare il master o la master e che quindi può essere tranquillamente possibile che vi dimentichiate delle regole. La soluzione, secondo me, è trasformare questo momento, che potrebbe essere potenzialmente distruttivo, dico potenzialmente distruttivo perché potrebbe minare l'autorità e l'autorevolezza del master, e invece trasformarlo in un momento di accrescimento del legame di gruppo, del legame che si sviluppa attorno al tavolo. Come? In due modi. Il primo, più semplice, è chiedere ai giocatori o alle giocatrici supporto, per cui io non mi ricordo la regola come master, chiedo se qualcun altro al tavolo se la ricorda, e se la ricorda di dirmela, così ci scambiamo informazioni. Questo è un gesto, è un segno di grande fiducia del master nei confronti di chi sta al tavolo, ed è secondo me una bella cosa, è una cosa che aiuta sempre a creare un legame, perché ricordatevi che prima di essere master e giocatori siete persone attorno a un tavolo, si spera amici o amiche, o magari lo diventerete, ma ecco, costruire dei buoni legami parte proprio anche da questo, dalla fiducia. Quindi come master fidatevi dei giocatori e delle giocatrici, affidatevi a loro se avete bisogno. Nel caso in cui neanche i giocatori e le giocatrici dovessero ricordarsi la regola specifica che in quel momento serve, niente panico, prendete il manuale o chiedete di prenderlo a qualcuno dei partecipanti al tavolo e leggete la regola. Io di solito quando la dimentico, e purtroppo per come è fatta la mia memoria, ahimè avviene spesso, la leggo ad alta voce, in modo tale, dico sempre, che cerco di prestare attenzione io, ma devono prestare attenzione tutti, così che nel caso in cui, altamente probabile, io mi dimenticherò ancora la regola, magari se la ricorderanno loro. È una sorta di costruzione anche qua della fiducia e della collaborazione. Fiducia e collaborazione sono due elementi molto importanti all'interno di un tavolo di gioco. Ne parleremo comunque del tavolo di gioco, perché è un argomento davvero davvero interessante. Questo quindi significa che non avete l'obbligo morale di dover sapere tutte le regole a memoria e di essere preparatissimi. Forse davvero più importante, nel caso voi siate studenti o studentesse universitarie, andare a un esame più preparati. Ma ecco, come master potete alleggerirvi da questo carico, che normalmente è il carico maggiore di ansia, perché appunto si ha sempre un po' paura di fare la figura di quelli non abbastanza bravi, non abbastanza capaci. A mio avviso, un master o una master bravi e capaci non si determinano dalla conoscenza delle regole, ma da altri fattori. Poi è chiaro che ci sono persone che sono più improntate come tipo di memoria a imparare le regole e quindi saranno più ferrati su questo. Io ho un mio carissimo amico Davide, che ad esempio è molto pratico, molto più di me con le regole, però lo è difetta in altre parti, su cui io invece ad esempio sono più ferrato. È questione di stile. Se però appunto non siete persone dalla grande memoria nozionistica, non fatene un dramma e, come ho detto, sfruttate il consiglio che vi ho dato per tradurlo in un bel elemento di costruzione del tavolo di gioco. Andiamo invece al secondo grande elemento che è presente ad un tavolo, ossia gli oggetti. Sugli oggetti potremmo fare un elenco che probabilmente sarebbe infinito, a cominciare dal più comune e di lungo corso, che è lo schermo del master. Ovviamente diamo per scontati i dadi o gli strumenti che vengono usati per quello specifico gioco, che possono essere dadi, tarocchi, rune, non importa, o niente se è un gioco diceless. Quelli sono necessari, sono una sorta di condizio sine qua non per poter giocare. Lo schermo del master è una presenza che ormai è sui tavoli di gioco da credo quasi l'inizio dell'esperienza proprio di gioco, e che adesso è davvero sempre presente. Quando normalmente esce un nuovo gioco di ruolo, di solito si fa uscire il manuale base e di lì a poco lo schermo del master. E gli schermi del master stanno diventando sempre di più vere e proprie opere d'arte, hanno disegni molto belli, eccetera. Lo schermo ha anche una funzione chiaramente strumentale, perché dietro lo schermo ci sono tabelle, ci sono tutta una serie di aiuti che possono andare in soccorso del master, che quindi non si deve ricordare ogni singolo elemento che viene riportato lì dietro. Questo è molto utile. Sappiate però che lo schermo del master non è soltanto un oggetto bello e non è soltanto uno strumento per sopperire alla memoria, ma anche una funzione fortemente simbolica. Siccome in questo podcast vogliamo andare ad approfondire un po' quelli che sono gli aspetti che sono a me più familiari, quindi quelli culturali, quelli sociali, possiamo tranquillamente dire che lo schermo del master è davvero un elemento simbolico, anche soltanto per ciò che fa sopra il tavolo, ossia crea un divisorio, una barriera. Una barriera, un divisorio che non sono privi di conseguenze, ma anzi determinano un movimento, determinano una strutturazione dei rapporti al tavolo. Questo può essere utile, come no. A me è capitato di giocare con lo schermo del master, il più delle volte lo faccio, e anche di evitare di metterlo. Provate a farlo, perché vi accorgerete che davvero il tavolo si comporta in maniera differente. dovete valutare voi se usarlo o non usarlo, ammesso che voi lo abbiate, ma in fondo uno schermo del master artigianale lo si può costruire con dei pezzi di cartone attaccati assieme, magari attaccati con delle fascette e delle schede che vi siete stampati con quelle regole che tendete a dimenticarvi. Magari siete quel tipo di master che non ha bisogno dello schermo perché preferisce un contatto più diretto, privo di barriere fisiche. La cosa migliore è davvero testare questa differenza. E quindi lo schermo del master può essere utile, ma non è necessario, perché in fondo se non vi ricordate una tabella, un contenuto di una tabella, potete mettervi dei promemoria che spuntino fuori dalle pagine del manuale e andare a riprenderli in maniera abbastanza veloce e costruire un rapporto al tavolo un po' diverso dal solito. Valutate voi come preferite agire. Però di solito iniziare con lo schermo del master può dare un aiuto in due modi. Avete le tabelle, avete delle regole riassunte, di solito molto bene, perché poi gli schermi negli ultimi anni sono fatti davvero bene. Allo stesso tempo, porre lo schermo del master vi aiuta simbolicamente a costruirvi un po' più di autorevolezza. Nel corso del tempo, secondo me, è molto meglio che l'autorevolezza ve la costruiate nel modo di gestire il tavolo più che negli oggetti che avete, ma in fondo all'inizio non ne avete ancora e quindi lo schermo può darvi un po' più di sicurezza in ciò che state facendo. Altra presenza molto comune, soprattutto negli ultimi anni, è quella di notebook, PC o tablet. Soprattutto perché adesso c'è stata una grande diffusione quando i primi giochi di ruolo sono arrivati in Italia alla fine degli anni 70, inizio anni 80. Chiaramente questi strumenti non erano presenti e quindi non li si poteva usare. Adesso invece sono davvero di largo consumo e quindi sempre più spesso si trovano. Il loro ruolo anche in questo caso è fortemente strumentale. Di solito vengono usati per, almeno a me è capitato di usarli, in tre modi. Possono essere un valido supporto per alcune informazioni, mappe o informazioni aggiuntive che io magari mi apro in un browser e su cui tengo le pagine aperte, come strumento per dare stimoli visivi ai giocatori, l'immagine di un PNG, l'immagine di un edificio, per esempio, possono essere descritti, ma possono anche essere mostrati attraverso questi strumenti, e poi come supporto per l'audio. Sempre più spesso su internet si trovano librerie di effetti sonori, musiche, che si possono utilizzare durante il corso della narrazione. Come però potete capire, tutti e tre gli strumenti con cui noi possiamo usare computer o tablet possono essere d'aiuto, ma non sono fondamentali per il gioco. Possono essere d'aiuto appunto perché sopperiscono ad alcune cose, la memoria, l'aspetto visivo o per aumentare un'esperienza come nel caso della musica, ma per esempio un PNG, un edificio, possono essere tranquillamente descritti con dovizia di particolari e quindi non c'è bisogno di mostrarlo e poi lasciare a ogni giocatore o giocatrice la libertà di immaginarselo, così come una mappa, alcune informazioni possono essere stampate su fogli, oppure se non ve le ricordate potete andarle a guardare nel momento del bisogno. E la musica è uno di quegli elementi che io ad esempio utilizzo spesso, ma che aggiunge, ma non è fondamentale. Ricordate quello che abbiamo detto inizio puntata sul discorso dell'habitus. Provate a immaginare se per dover guidare una macchina voi aggiungiate oggetti, cose a cui dovete prestare attenzione le prime volte che guidate. Se siete già in difficoltà, se siete già un po' in ansia, perché dovete iniziare a prendere la mano sulla pratica di guida, sarà bene evitare oggetti o orpelli inutili che possano distrarvi. Quindi, come per le regole non è necessario saperle, secondo me l'uso del computer può essere le prime volte lasciato in disparte, soprattutto per quanto riguarda la questione musica. La musica è una cosa un po' delicata. Un consiglio che mi sento di darvi è questo: per quanto riguarda la musica, se non volete avere ansia, vi consiglio di prepararvela prima, magari creando una playlist con una musica, di solito al meglio una, magari da mandare in loop, per i momenti che già saprete che ci sono, se avete una sessione pronta e quindi potete prevedere quali saranno i momenti, la tensione, un combattimento, un momento di investigazione, oppure se lasciate la narrazione un po' più libera e quindi non avete chiaro quale sarà il percorso che verrà fatto durante la sessione, non usatela all'inizio. Non usatela perché è veramente un elemento fortemente distraente e che rischia di rallentare la vostra narrazione. Un'immagine che voglio lasciarvi, che voglio darvi della narrazione, della conduzione di una partita, è un po' quella di un fiume. Considerate quindi la vostra narrazione, la vostra conduzione come un flusso di acqua che si sta scavando il letto per la prima volta. Occorrerà un po' di tempo perché il letto della vostra narrazione sia stabile, sia profondo. Le prime volte è bene quindi che questo flusso scorra il più fluido possibile. Non mettetevi ostacoli da soli nel mezzo, perché potranno capitare le domande dei giocatori, i dubbi, appunto una regola che non ci si ricorda. Interrompere il flusso di una narrazione per andare a cercare una canzone, un effetto sonoro, eccetera, è un qualcosa che smonta il clima, smonta l'emotività, a volte smonta anche il climax. Se voi state crescendo in una tensione perché dovete arrivare in un momento topico, andare a cercare la musica e interrompervi è qualcosa che vi danneggia. Ecco, allora molto meglio non usarla e continuare con la vostra narrazione. Arricchite piuttosto di parole, di aggettivi, di avverbi ciò che state dicendo e rendete più fluido appunto ciò che dite. Nella seconda puntata ci concentreremo comunque sull'aspetto della narrazione. Però per le prime volte, per le prime giocate, io vi consiglierei di non mettere musica, oppure davvero, se avete già una sessione pronta e sapete già dove i giocatori andranno a parare, preparatevi una playlist già pronta dove non dovrete fare nient'altro che premere play e far partire. Questo è un consiglio che davvero mi sento di darvi, perché in passato io ho fatto questo errore, mi focalizzavo molto anche sugli effetti sonori, il caminetto, i passi, il rumore di un animale, e però così facendo rallentavo, interrompevo la mia narrazione. Col senno del poi era più facile descrivere lo scoppiettio del fuoco che non doverlo andare a cercare all'interno di una cartella e doverlo far ascoltare. Chiaro è che poi, nel momento in cui voi avete preso confidenza con tutte quelle che sono le pratiche dell'essere master, quindi quando avrete preso l'habitus, potrete introdurre tutti gli elementi folcloristici, tutti gli elementi di corredo che volete. Abbiamo detto quindi il computer, elemento che io le prime volte eviterei di usare. Passiamo a un'altra accoppiata di oggetti che è sempre più spesso presente ai tavoli, ossia la griglia di combattimento e le miniature. Sono due cose che spesso si usano assieme, ma sono due cose differenti. La griglia di combattimento, io ad esempio ne ho una che si srotola, su cui posso scriverci, disegnarci coi pennarelli. Ho visto anche utilizzare televisori messi in orizzontale su cui viene proiettata una griglia. Insomma, la griglia può essere uno strumento utile perché soprattutto con i giochi più meccanici, mi viene in mente Dungeons & Dragons tra i primi, ma non è l'unico, esistono meccaniche che richiedono la conoscenza della distanza da cui ci si trova con il nemico, che ne so, per un incantesimo o altri tipi di azioni. Anche in questo caso non è strettamente necessario. È vero che costituisce un elemento di distrazione per voi e di distrazione per i giocatori. È indubbia la cosa, perché nel momento in cui c'è una griglia, nel momento in cui sulla griglia viene disegnato, viene rappresentato qualcosa, i giocatori tenderanno a guardare quella. Considerate che voi come master, quando narrerete qualcosa, dovrete far leva sull'immaginazione di chi sta al tavolo. Nel momento in cui voi ponete degli elementi solidi, degli elementi materiali sul tavolo, state spostando per forza di cose l'attenzione dall'immaginazione all'oggetto materiale. Il mio consiglio quindi è di utilizzare la griglia il meno possibile, di utilizzarla veramente nei momenti più importanti. Se questo vi tranquillizza, usatela per i combattimenti, ad esempio, e piuttosto quando si entra all'interno di un edificio, descrivetene le parti e magari lasciate che qualcuno si prenda un foglio e se lo disegni. Non è però una cosa fondamentale, perché la stessa griglia di combattimento, quindi utilizzata per i momenti più meccanici, può essere sostituita da una narrazione. Il fatto che, ad esempio, il mago si trovi a 18 metri o a 20 metri da un nemico, poco può importare nella dinamica della partita, perché se il mago intende lanciare un incantesimo e quell'incantesimo, quel momento, sono funzionali alla costruzione di questo momento di tensione, di questo momento di emozione, fategli lanciare l'incantesimo, 2 metri in fondo possono non essere nulla. D'altra parte, se una miniatura è a distanza o no, lo si vede subito. Quindi, come vedete, il dover calcolare, dover contare dei quadrettini è sicuramente un aiuto, però deconcentra da quello che invece, secondo me, è l'aspetto più bello, forse più divertente di una partita, ossia l'emotività. Se invece volete rendere lo scontro più complicato, più complesso, ecco, allora magari accrescere le distanze, distribuire le azioni su più round potrebbe regalare ai giocatori quella tensione che è necessaria per divertirsi, per cui il mago potrebbe aver bisogno di un secondo round per castare l'incantesimo e quindi lasciando un round agli avversari che potrebbero approfittarne. Tutto questo, ricordatevi, come master deve essere finalizzato a un divertimento collettivo. Non so se esistano ancora, io purtroppo ne ho avuto uno in passato, di master che godono nella sofferenza dei giocatori, lo trovo un po' insensato. Personalmente come master mi diverto molto quando vedo il tavolo divertirsi. E il fatto che il tavolo si diverta non significa che stia vincendo per forza, anzi, una vittoria troppo semplice spesso abbassa la tensione, perché rende lo scontro davvero poca roba. Renderlo più difficile, renderlo più lungo, ma una lunghezza che sia funzionale all'accrescimento della tensione, alla costruzione di un nemico più forte, potrebbe essere molto utile. Con la griglia questo non potete farlo. Perché? Perché la griglia è matematica, è geometria, e quindi se un personaggio è a distanza farà quello che deve fare. Allo stesso tempo, come vi ho detto, però, questo distrarrà dall'immaginarsi la scena di combattimento. Per quanto riguarda le miniature, è un altro discorso. Come ho detto, la griglia spesso si può usare con le miniature, anche se in realtà io ho visto gruppi usare di tutto, come succedanei delle miniature, dai dadi ai Rollins a qualsiasi altro oggetto, e quindi diciamo che la griglia ha una sua vita, le miniature hanno un'altra vita. Peraltro le miniature si possono in realtà usare anche come una sorta di avatar, lo si tiene davanti e rappresentano un po' il proprio personaggio. È vero che la miniatura nasce come strumentale, cioè nasce in funzione di meccaniche, però appunto c'è chi la usa anche come avatar al posto di un disegno. Le miniature, peraltro, nell'ultimo periodo stanno vivendo un grande ritorno, o meglio, sono al momento all'apice della loro fortuna, sia perché il mercato ne sta producendo, ne sta buttando fuori tantissime, proprio originali, sia perché le stampanti 3D hanno invaso il mercato low cost, e quindi molti giocatori sono dotati di stampanti 3D per stamparsi le proprie miniature o per venderle, però a prezzi del tutto competitivi. Per cui attualmente sul mercato si trovano siti che propongono modelli dove si possono scaricare e uno se lo può stampare in casa. È chiaro quindi che per i giocatori più accaniti, per quelli che non vedono l'ora, che godono dell'idea di poter vedere in tre dimensioni il proprio personaggio, la miniatura diventa un qualcosa, un must have, qualcosa che bisogna adesso possedere. Però appunto nell'ottica di quello che si era detto inizio puntata, e cioè di acquisire un habitus, che è quello del fare il master. Tra l'altro, mentre registro, sentite tutta una serie di rumori, il gatto che reclama le attenzioni che, come avrete imparato, non riceve quando registro, per cui andrà avanti a miagolare, speriamo non a lungo, e poi sentirete magari degli scatti in sottofondo, perché, come avevo detto inizio puntata, sto cercando di attivare anche il canale Instagram, e quindi c'è una mia amica che si è offerta di farmi da fotografa, consulente d'immagine e così via. Si sta cercando di fare un miracolo e di tirar fuori di cavare da una rapa del sangue, per cui poi vedrete un risultato. Insomma, diamo merito a Giulia che non può fare miracoli, quindi purtroppo il materiale è scarso, per cui farà quello che può. Dicevamo, nell'ottica di acquisire un habitus, che è quello da master, se voi state iniziando a masterizzare o dovete iniziare a masterizzare, la miniatura può essere una cosa carina, però io la limiterei come utilizzo a un utilizzo di stile avatar, cioè se qualche giocatore se la vuol portare e se la vuol mettere davanti, ben venga. Considerate però che se voi dovete gestire un momento di tensione, un momento particolare, e di solito la miniatura si utilizza più frequentemente nei combattimenti o in quei momenti dove la meccanica è più precisa e più presente, ripeto, comune, per fare a capirci, come si suol dire in un italiano maccaronico, può essere il momento del combattimento in Dungeons & Dragons. Non è l'unico, ripeto, non stiamo parlando solo tanto di D&D, ma di tanti altri giochi di ruolo. Però in quel momento lì, mi sono un po' impappinato, in quel momento lì, dover gestire anche la meccanica dei movimenti delle miniature, prestare attenzione a che tutti i giocatori la muovano correttamente, eccetera, distoglie l'attenzione, la distoglie da parte del giocatore, la distoglie nei confronti del master. Ora noi ci stiamo disinteressando della parte dei giocatori e stiamo parlando della parte mastering. Ecco, se voi come master state iniziando e dovete anche concentrarvi su dove sono posizionate le miniature, su quali tipi di movimenti, perché poi è ovvio che se è presente la miniatura del personaggio, dovrà essere presente anche la miniatura del mostro. Quindi voi, come dire, avete un po' anche la costrizione di dover muovere. Ok, non mettete la miniatura, mettete un Rollins, mettete un dado, fatto sta che comunque dovete muoverlo, perché altrimenti il giocatore come può muovere di conseguenza la sua miniatura? Ecco, allora voi pensate che in quel momento vi state focalizzando su una narrazione, su la descrizione di colpi, di incantesimi, e dovete nel frattempo muovere anche gli omini del nemico. Secondo me è una distrazione del tutto non necessaria. Ripeto, stiamo sempre valutando in un'ottica di chi inizia. Poi, se come master esperti volete inserirle perché questo leva ogni ombra di dubbio sul fatto che i giocatori, più che i personaggi, polemizzino al tavolo perché il mago in realtà era a una distanza utile per lanciare l'incantesimo e voi gli avreste detto di no, a parte il fatto che dovreste rivedere i rapporti di la relazione che si trova al tavolo, perché se i giocatori iniziano a polemizzare su queste cose qua, forse è il caso di rivedere il rapporto che avete con quei giocatori e non tanto le regole. Ma al di là di quello, nel momento in cui lo volete fare, fatelo. Però se all'inizio volete impratichirvi con quello che è l'operato del master, lasciate perdere le miniature, aspettate di essere più rodati, e la miniatura davvero diventa un accessorio, come il sonoro, come lo schermo del master, come il computer, che potete veramente evitare di avere, e non cambia l'esperienza di gioco perché non toglie nulla. Addirittura, secondo me, ma questa è una posizione del tutto personale, secondo me non aggiunge neanche tanto nel momento in cui si gioca. Nonostante io sia master da diversi anni, non dirò quanti, appunto al solito per non alimentare le prese in giro dei miei amici che ascoltano, ma normalmente anche con l'ultimo gruppo che sto conducendo di Dungeons & Dragons chiedo di non usarle, perché preferisco gestirmi io le distanze, i movimenti, eccetera, e concentrarmi più sulla narrazione di quelli che sono gli effetti, il colpo di spada, il sangue che schizza, il dolore, eccetera. Se devo stare dietro anche allo spostare la miniatura del Mind Flayer, la miniatura dell'orco, eccetera, non ne usciamo più. Ed è una cosa per cui io cerco di ridurre. Nonostante questo, ho una certa esperienza. Se voi state iniziando, davvero, consiglio mio pratico, levatevi la miniatura. A meno che non siate dei veterani di Warhammer, e allora per voi la miniatura sia una naturale estensione del vostro corpo. Nel qual caso muoverle sarà per voi come respirare. Però lì avrete già l'habitus dell'utilizzare la miniatura. Altrimenti, davvero, evitate e la introdurrete, se mai servirà, più avanti quando la riterrete importante. Ultima parte degli oggetti che possiamo nominare all'interno del tavolo di gioco sono gli oggetti accessori. Ne nomino due, che sono le luci e tutti gli oggetti di scena. Sulle luci non è così comune utilizzarle. A me è capitato, è stato un periodo che le ho utilizzate. Nello specifico, per chi avesse eventuale curiosità, io potrei consigliare, adesso sono più comuni ma all'epoca meno, io avevo una lampada della Philips con il, in realtà ce l'ho ancora, con il telecomandino e si può cambiare la luce. Adesso ce ne sono molte di più, tra l'altro sui siti cinesi se ne trovano veramente anche a basso costo. La luce è qualcosa di simile al sonoro, cioè dovrebbe estendere la portata dell'esperienza, dell'esperienza interpretativa, perché dovrebbe aiutare i giocatori e le giocatrici a calarsi meglio nella situazione narrata, ma è veramente, veramente un forte distraente. E lo dico con grande cognizione di causa, perché appunto tempo fa, quando avevo il mio gruppo di amici a Pisa, all'inizio utilizzavo, oltre agli effetti sonori di cui abbiamo parlato all'inizio del podcast, utilizzavo le luci. Il problema della luce è che, come per l'effetto sonoro, stare dietro alla narrazione e dover cambiare la luce diventa problematico. Ora, finché usate una candela, nessun problema. Le candele fanno atmosfera, fanno romantico. Per una volta non utilizzate le candele per fare una cena romantica con qualcuno, ma farete una giocata romantica col vostro gruppo.
Rimetta a posto la candela!
Se però dovete utilizzare una lampada che richiede un cambio di luci, perché ad esempio volete mettere la luce gialla per fare la giocata di giorno, la luce blu per fare la giocata di notte, immaginate, come sempre, quello che vi ho detto prima, cioè l'immagine del flusso d'acqua che è la vostra narrazione che prosegue. Se voi dovete fermarvi per cambiare luce, diventa problematico perché interrompete la narrazione. Ogni volta che interrompete la narrazione introducendo un qualsiasi elemento che potrebbe anche estendere la portata, chiamiamolo un effetto speciale, però comunque avete interrotto un flusso. E considerate che la narrazione si basa soprattutto sulle parole. Se voi le interrompete, interrompete anche un fluire di emozioni che dovrete poi riprendere. A volte riprenderle non è sempre semplice, perché si perde quell'attimo, si perde quel momento. Valutate quindi bene. Il mio consiglio è sempre, anche in questo caso, forse avrete già capito come per il resto del podcast, lasciate perdere. E se volete testare l'uso delle luci, provatelo più avanti. Va benissimo. Ripeto, ai giocatori non influirà. Non rovinerà l'esperienza di gioco. Se qualcuno si alza e vi dice però avessi potuto usare le luci, dal mio punto di vista potreste anche mandarlo direttamente a cagare, e avrete un giocatore in meno che probabilmente vi avrebbe rotto i coglioni in un altro modo al tavolo, per cui lasciate anche perdere. Quindi non complicatevi la vita e via anche questo elemento. Ormai ce li stiamo togliendo tutti, stiamo sfrondando l'albero delle ansie, stiamo togliendo ogni possibile ostacolo per poterci concentrare sul fluire libero della narrazione. E credetemi che sarà quello, la narrazione, come detto, ne parleremo nella seconda parte di puntata, sarà quello che darà la maggior parte dell'esperienza per voi e per i giocatori. Sappiate che una narrazione ben riuscita trasmetterà ai giocatori tantissimo, e i giocatori che ricevono tanto dalla narrazione restituiscono tanto in termini di partecipazione. Uno dei momenti più belli che recentemente mi è capitato di avere all'interno di un tavolo è stato quando ho descritto ad un gruppo l'incontro con un Mindflyer, e nel descrivere la sensazione che un personaggio aveva nel ricevere la lettura del pensiero del Mindflyer, utilizzando solo parole, il giocatore mi ha guardato e mi ha detto: caspita, mi sembrava di sentirlo. Ecco, a volte bastano solo le parole, su quelle dovreste concentrarvi, perché quella è la base, secondo me, più bella che potete dare, e sulla quale poi potete imbastire tutto il resto. È un po' come prendere la tela per il vostro vestito e poi eventualmente decorarlo. Ma comprare i decori con una tela dozzinale, con un sacco di juta, è comunque un sacco di juta che avete addosso. Quindi comunque rimane un prodotto mediocre con tutta una serie di orpelli che magari non riuscireste non riuscirete a gestire. Scusate per il versaccio, ma ahimè ogni tanto mi impappino anch'io. Per quanto riguarda invece l'ultima categoria di oggetti di cui parliamo in questa puntata, sono gli oggetti di scena. Qui si apre un grandissimo mondo che viene, come dire, a volte viene utilizzato, però ultimamente l'ho visto fare poco. È molto bello perché riguarda tantissimo l'artigianalità. Ho trovato tecniche per costruire oggetti di scena da parte dei giocatori meravigliose. Il più classico è prendere la carta e ingiallirla e quindi renderla in stile pergamena. Però ce ne sono tanti altri, da spade finte. Io avevo un giocatore anni fa che veniva con la sua ascia finta perché il suo personaggio aveva un'ascia, così come bacchette per gli incantesimi, così come monili o altro, vestiti per esempio. È chiaro che noi stiamo giocando di ruolo e non è un LARP, però ci sono giocatori a cui piace per esempio indossare magari un elmo o un mantello perché il proprio personaggio lo indossa. Allora, fin tanto che l'oggetto è personale del giocatore, una sorta di feticismo, anzi, scusatemi, da antropologo devo correggermi, una sorta di feticcio, lasciateglielo. Questo non farà nient'altro che aiutarvi ad arricchire tutto quello che c'è al tavolo. Chiaramente non deve rovinarvi il lavoro. Quindi nel momento in cui l'oggetto diventa eccessivamente presente, eccessivamente invasivo, chiedete al giocatore di posarlo e non rompervi i coglioni. Ricordatevi che siete voi che state gestendo il tavolo, quindi per quanto vi sentiate un po' sotto stress o in ansia per la prestazione, siete gli arbitri, i narratori. E la parola del master è l'ultima parola, quindi se un master chiede di posare un oggetto, si posa l'oggetto, e chiedete per favore il rispetto di questa regola. Sulle regole del tavolo ne parleremo comunque nella prossima puntata, perché parleremo di comportamento. Però dicevamo, l'oggetto quindi può essere un accrescimento del singolo giocatore, oppure può essere un vostro modo di estendere a livello materiale la vostra narrazione. L'esempio più classico, più facile da fare, è: sapete che i giocatori arrivano in un punto dell'avventura e trovano una lettera. Prendiamo un gioco di ruolo un pochettino più, un po' diverso da Dungeons & Dragons, altrimenti sembra che faccio pubblicità alla Wizard e all'Asmodee, e non è così, non mi danno un centesimo. Anzi, se lo voglio dare, io parlerò di più di Dungeons & Dragons, ma fin tanto che non lo fanno, io parlo dei giochi di ruolo in generale. Allora, poniamo il caso, state giocando a Richiamo di Cthulhu e il vostro gruppo trova una lettera. È molto bello il fatto di poter consegnare la lettera a mano, soprattutto se i giocatori non se lo aspettano. Questo è un grande effetto. Ed è un effetto un po' un effetto stile speciale, un effetto speciale. Quindi una di quelle cose, sentitevi un po' degli piccoli Spielberg che stanno accrescendo il momento del film. Lo fate, chiaramente, nel momento in cui avete ben presente come sarà l'andamento della giocata. Se sapete che i giocatori arriveranno nel punto in cui riceveranno la lettera, potreste avere la lettera già pronta, già stampata, piegata, eccetera. un oggetto, idem. Tutto ciò che riguarda la narrazione può essere funzionale. Come al solito, però, riflettiamo sulle pratiche. Torniamo indietro e provate a guardarvi come se foste in una sorta di Truman Show e state guardando voi stessi che masterizzate o masterate a seconda del partito a cui appartenete. Pensate quindi all'emozione che avete, all'ansia che potete avere, alla paura, eccetera. Quindi state trovando le parole giuste, il tono di voce, eccetera, e dovete ricordarvi di avere un oggetto. Se la cosa non è un problema, fatelo. Però, al solito, considerate che una lettera può essere tranquillamente letta e i giocatori si segnano le cose che serve, quindi voi potete avere un foglio, un block notice segnato con il testo, oppure se avete la campagna già pronta, può essere stampata sul libro, e la leggete. Non serve per forza di cose consegnargliela. Se invece siete tranquilli, avete preparato tutta la vostra bella giocata e volete utilizzare l'oggetto, beh, allora in quel caso l'effetto sarà assicurato. Però anche in questo caso è tutta una pratica che si acquisisce, come dire, con l'esperienza. Potete decidere voi se utilizzarlo oppure no, ma è soltanto un accrescitivo. Le due cose fondamentali dell'iniziare a fare il master ne parleremo nella seconda parte della puntata, quindi diciamo nella quarta puntata, che sarà la terza bis, perché intanto, se ve le dicevo subito, non avreste ascoltato. Se ve le avessi dette subito, scusate l'uso dei tempi verbali, pessimo. Se ve le avessi dette subito, non avreste ascoltato la seconda puntata, perché tanto avevate già tutte le informazioni. E poi perché comunque diamo un po' di attesa, un po' di suspense. Però ecco, i due aspetti più importanti sono il comportamento al tavolo, quindi la gestione dei rapporti sociali. Ricordatevi sempre che non siete in un luogo neutro. Il tavolo è un'arena sociale. Fatevene una ragione, poi vi spiegherò anche meglio cosa significa arena sociale, ma sostanzialmente è un luogo in cui rapporti sociali si tessono, si costruiscono e poteri si incontrano e a volte si scontrano, polemiche, tensioni, eccetera. Quindi comportamento al tavolo e narrazione. Queste, secondo me, sono i due cardini dell'iniziare a fare il master. Tutto ciò invece di cui abbiamo parlato in questa puntata, regole e oggetti, sono tutti pesi, sono tutte zavorre di cui dovreste liberarvi. Per le regole, appunto, in maniera marginale, ma nel momento in cui non ve le ricordate, utilizzandole come strumento di costruzione sociale. Per quanto riguarda gli oggetti, a parte lo schermo del master, che all'inizio potrebbe invece forse esservi utile, quindi è l'unico che vi consiglio realmente per aiutarvi a costruire un'autorevolezza e per aiutarvi a ricordare delle tabelle, a parte quello, tutti gli altri io li eviterei. Almeno per le prime volte li eviterei, così da farvi concentrare sugli aspetti importanti. Sottolineo e ripeto queste cose perché questa mia, appunto, ex giocatrice, Giulia, scusami Giulia se ti uso come cavia, ma è un caso che è, diciamo, emblematico secondo me, mi aveva raccontato appunto del cellulare che voleva usare per registrarsi. Addirittura, se non sbaglio, avevano anche immaginato di usare una macchina del fumo. Ora arriviamo a livelli di effetti speciali che neanche io finora ho raggiunto. Fatto sta che la giocata è stata problematica, è stata difficoltosa, perché al di là del fatto che poi lei quegli oggetti non li ha usati, perché quando si è seduta al tavolo, quando si è seduta sulla sua sedia da master e ha guardato il gruppo, dentro di sé aveva l'ansia delle regole, l'ansia degli oggetti, il dover gestire una mole di elementi all'interno di un contesto in cui lei non era ancora pratica e non si sentiva sicura di se stessa. Quindi voi provate a immaginare, salite su un'auto per la prima volta, dovete iniziare a guidarla e nel frattempo dovete badare che non cada il pupazzetto sul cruscotto, che il navigatore sia impostato, che il cellulare sia sotto carica, dovete alzare il volume della radio, nel mentre dovete fare le cose basilari del guidare, cioè cambiare la marcia, frenare, accelerare, eccetera. Ecco, provate a immaginare quando stavate prendendo la patente se avessero messo tutti questi elementi in macchina, come avreste potuto gestire la situazione. Levateveli, godetevi l'esperienza, perché se vi godrete l'esperienza di master all'inizio, vorrete continuare. Sarà un piacere farlo. E fare il master è un impegno, perché chiaramente bisogna preparare le sessioni, bisogna prepararsi a livello anche mentale, psicologico, di umore. È un impegno maggiore che fare il giocatore. L'impegno può essere ripagato da un piacere nel vedere il gruppo che partecipa e la giocata che prosegue fluida, come un fiume che scorre libero in un letto. Ma se voi vi iniziate a porre tutta una serie di ostacoli e di problemi e di difficoltà, diciamo che forse la prima volta potreste volerci riprovare, la seconda ancora. Ma quante volte vorreste riproporre un'esperienza nella quale vi sentite frustrati e non all'altezza? Ecco, riflettete su questo, perché questo è il concetto di habitus. Apprendere le cose fin tanto che non sarete sufficientemente liberi, sufficientemente abituati a fare tutto. Allora piano piano potete introdurre degli orpelli, piano piano decorate la vostra narrazione. Con la conoscenza delle regole, benissimo, se ci siete portati fatelo. Con una maggiore interpretazione dei PNG, va benissimo. Io ho una mia carissima amica, che è anche la mia co-master, la mia compagna di mastering, che è Jay, è una persona che interpreta i PNG in maniera straordinaria. È però anche una master esperta, quindi lo fa senza problemi. Esce, entra da un personaggio ed esce e riprende la narrazione senza grandi problemi. Ecco. Così come gli oggetti, tutto questo fatelo quando vi sentite sufficientemente sicuri delle basi. Può sembrare banale, ma in realtà, e qua chiudiamo la puntata, in realtà il problema che ho notato emergere, soprattutto negli ultimi anni, complici anche una serie di canali YouTube di gruppi di master famosi, ho notato che i master e le master che vogliono iniziare si addossano un senso di responsabilità, di dovere nei confronti dell'attività che è enorme. Perché? Ma perché guardare Mercer che masterizza, guardare anche altri bravissimi master che masterizzano e che mostrano tutta una serie di capacità e di oggettistiche e di decori, chiamiamoli così, cioè di accessori che sono tutti ben orchestrati, beh, piace a tutti, l'effetto che viene restituito è bellissimo, ma il paragone che voi dovete fare è che loro, è come se loro girassero un film con tutta un'attrezzatura professionale e voi state facendo un cortometraggio in casa, un filmato amatoriale. Non pretendete di paragonarvi a loro, fate la vostra masterizzazione, fate la vostra narrazione, perché puntare sul vostro stile, sulle vostre capacità, lo stile chiaramente lo formerete nel corso del tempo, ma costruirvelo piano piano e sentirvi padroni di quello che fate è molto più importante che aggiungere orpelli e paragonarvi a master che potete vedere su internet, in video, eccetera. Lasciate perdere. Lo volete fare perché vi piace? Guardatelo. Trovate però la vostra strada. Al più, una cosa che potete imparare sono proprio le tecniche di narrazione, ma per quello davvero ci sono molti master italiani davvero bravi, e poi però trovate la vostra, perché comunque le forme di narrazione sono diverse, ne parleremo nella prossima puntata. Questo è il motivo per cui ho cercato di alleggerirvi di questi pesi. Davvero, non createvi dei paragoni troppo alti, perché non sapete dietro tutto il mondo che c'è. Lì dietro c'è una preparazione quasi professionale, potremmo dire, che è difficile ricostruire in casa, soprattutto se state iniziando. Partite piano, fate il vostro gioco, come direbbe un croupier, ma fatelo alla vostra maniera, sentendovi confidenti con quello che avete. Aggiungete piano piano, come in una ricetta, gli ingredienti vanno aggiunti piano piano soltanto quando la cottura sta andando bene. Chiudiamo questa puntata, io vi ringrazio di aver ascoltato, vi ricordo il gruppo Facebook, vi ricordo la pagina Instagram, visto che avete sentito anche gli scatti della macchina fotografica, perché metteremo le fotografie e vi rovinerete l'immagine che avrete eventualmente di me e della mia voce, e poi eventualmente, se vi interessa, il canale Telegram. Ci sentiamo per la prossima puntata, nella quale continueremo a parlare dei consigli e delle riflessioni che possiamo fare ai master che iniziano, ma in fondo potrebbero essere utili anche per i master più navigati. Grazie a tutti, la puntata è finita, ci sentiamo alla prossima. Ciao!
Allora io dico buonanotte.
Buonanotte.